Avete sentito che Paolo, scrivendo ai suoi fratelli della chiesa di Filippi, parlando del corpo e del nostro corpo, dice il nostro misero corpo. Il testo sarebbe ancora più forte, direbbe il corpo della nostra miseria, una definizione severa, importantissima, come ho cercato di accennare già all'inizio della messa, perché appunto riguarda tutti noi e riguarda tutta l'umanità, perché quello certo ce l'abbiamo in comune tutti, ed è una identificazione potentissima quella del corpo, no? Perché una persona la si riconosce così, la comunica così. E anche quando noi facciamo la comunione col mistero di Gesù, chi ce l'offre ci dice il corpo di Cristo. Perché questa domenica? Perché nella grande tradizione secolare delle chiese millenarie, del cammino verso la Pasqua, oggi c'è questo prendere atto della sua corporeità e di questo essere il suo corpo rivolto verso la croce. E quindi questa specie di naufragio. Questi giorni mi sono continuamente incontrato con la persona di Giuda per tanti motivi diversi, di preghiera, un po' di ricerca, e appunto mi sembrava che volesse confidarmi che quello che poi l'ha scandalizzato è stato proprio questo naufragio, questo andare irrimediabilmente verso la sconfitta, verso la fine, verso l'obbrobrio, insomma. E questo è molto importante, secondo me, per noi, perché appunto ci coinvolge, perché della fragilità della nostra corporeità anche noi abbiamo paura, io ne ho paura. Ogni giorno, appunto, ormai mi conoscete, subisco un assalto da parte della paura, e dalla paura della morte, ed è un assalto che non posso dominare, insomma, lo devo il più possibilmente, tranquillamente subire, aspettare che passi, insomma. Cerco di dire qualche salto oppure di lavorare un po'. E quindi io capisco molto che la memoria evangelica di Luca che abbiamo ascoltato questa mattina affermi, no, la paura di Pietro e dei suoi amici quando li avvolge questa nube, che è coinvolgimento. Di fatto è il modo con il quale Dio dice che quello che sarà il cammino di questo suo figlio sarà anche il nostro. E però questo mi porta questa mattina a confidarvi così qualche pensiero delicato che vorrei non solamente rispettoso ma anche affettuoso e d'altra parte il venire in evidenza, insomma, di un problema, di un dramma che in questo momento la Chiesa sta attraversando. E mi pare che si possa abbastanza qualificare, insomma, come il dramma della sua miseria. La comunità ecclesiale è in questo momento, tra l'altro nelle sue responsabilità supreme, esposte a una certa miseria. Quindi anche l'accostarsi di questa vicenda del conclave, un conclave molto difficile evidentemente, insomma, sia per le circostanze in cui si svolge, sia anche per la composizione stessa del conclave, che sorprende la vicenda storica della Chiesa in una situazione per molti aspetti sfrangiata, molto probabilmente che avrebbero avuto il diritto dovere di entrare in questa elezione del Papa, non ci entrano perché non sono stati eletti cardinali in tempo e quindi sono fuori, Mi ha molto ricordato il conclave pure dal quale poi miracolosamente è uscito Papa Giovanni, quindi deve sperare, insomma, molte volte dalle situazioni difficili. Però la domanda che mi ha accompagnato in questi giorni è questo dire, ma perché siamo in una situazione difficile? E mi sono un po' rifugiato sul monte della trasfigurazione e su questo misero corpo. E su questo misero corpo che Dio glorifica riempiendolo della sua luce e indicando l'umanità povera di Gesù nella denominazione della realtà del prediletto, dell'amato, di quello che bisogna ascoltare, di quello in cui si concentra tutto il mistero di Dio. E questo concentrarsi dunque del mistero di Dio nell'abbassamento. In fondo questa predilezione del Figlio era stata detta all'inizio, prima che tutto cominciasse, sulle rive del Giordano, ed è adesso detto, ripetuto, quando ormai la strada è irrimediabilmente quella della croce e della morte. L'elezione di Dio è da questa parte. E credo che qui un po' nasca l'equivoco. È vero, Paolo parla di nemici della croce, un po' nemici della croce lo siamo tutti. Perché? Perché abbiamo paura della croce, perché abbiamo orrore della croce, perché istintivamente vogliamo collocarci in zone di sicurezza a tutti i livelli, sicurezza fisica, ma anche psicologica, ma anche di pensiero, ma anche etica. Vogliamo essere dalla parte buona, insomma, no? Dalla parte dei giusti. Siamo qui, non siamo insieme a quelli che a poche centinaia di metri da qui stanno prendendo messa al carcere. Siamo qui, istintivamente, quindi difendiamo, muniamo la nostra vita, non la esponiamo. E improvvisamente, così questa mattina invece, ci investe questa immagine di questa glorificazione, quindi di per sé sembrerebbe un miracolo di luce soprannaturale, di meraviglia di Dio, solo che invece illumina una povertà. E questo è il punto, mi sembra. Perché siamo in crisi? Perché istintivamente nemici della croce ci collochiamo da un'altra parte. Noi non siamo tra i reietti del mondo. Noi non vogliamo morire tra i malfattori. Noi non vogliamo essere dalla parte sbagliata, da quella diseredata, dalla quale ci si deve liberare. Noi stessi, purtroppo, io perlomeno, anche in questa settimana, sono stato molto partecipe della parte a posto, per cui quando la parte giù di posto imperversa troppo, a un certo punto ti spaventi, poi ti difendi e poi la respingi. No, non è possibile. Domani esce dall'ospedale, una persona non può non uscire, stava male, il suo problema clinico si è risolto. Ma non è nessuno, non ha una carta, non ha un documento ovviamente, non ha niente che lo legittimi. Pare che io non l'ho visto, dovrò vederlo domani, non sa dire niente. E quindi l'ospedale ha fatto già molto, insomma, sono un po' di giorni, con le cose come corrono anche a questi livelli, non possono più andare avanti. Ovviamente telefono. Noi vogliamo stare da un'altra parte e vogliamo le cose fatte bene, vuoi negarlo? Non deve essere così. Come devono essere le scuole cattoliche? Buono. Come devono essere le nostre associazioni? Salde, educative, non ci possono essere incidenti. E noi, che abbiamo certe responsabilità, come dobbiamo essere? Integerli. Ma si discute se qualche cardinale può andare in conclave. È questo il punto che volevo, e lo voglio appunto, come dico, accennare su. Perché poi non è che io abbia in mano la soluzione facile. Anche se nello scorrere del tempo molte cose dentro di me sono mutate. Pensavo che se il Signore mi ha dato, mi desse forza, mi ha dato debolezza. Ho dovuto ereditare mio malgrado quello che per molte volte, passandoci sopra, ho pensato, no, questa è una condizione speciale sua, di quando Paolo dice, quando sono debole, addirittura infermo, allora sono forte. No, no, invece è così. Invece è così. E non solo ho sperimentato la debolezza, ma è vero che ho sperimentato la forza della debolezza. Là dove non puoi far altro che attaccarti all'ipotesi che Dio ti dia una mano. Perché non funziona. Non funzioni fisicamente o con la testa, non funzioni dal punto di vista etico, non sei capace di fare la tua parte. Sì. E quindi mi sono, per esempio, ma ve le compilo così come roba da scambiarsi intorno al tavolo di cucina, mi sono sentito sempre meno maestro e sempre più scolaro, discepolo, allievo. Mi sono sentito sempre meno sicuro e sempre più alla ricerca. L'anno della fede mi ha sorpreso evidentemente chiedendomi, ma ce l'hai la fede? Non lo so. Non lo so. E però per la Chiesa è molto difficile fare questa parte, è molto difficile assumere questa cosa, perché poi ci sono appunto delle responsabilità e le cose devono funzionare, e se ci sono tanti poveretti che suonano il tuo campanello, bisogna che tu abbia ben qualche cosa, no? Ed è stata questa la crisi, capite? Fanno certi calcoli che adesso riescono a farli bene con anche queste macchine, che per esempio anche rispetto al vocabolario dell'Evangelo, si scopre che lui, andando avanti nei capitoli del Vangelo, dice sempre meno. E che rispetto alla sua opera di salvezza, eccetera, opera sempre meno. E rispetto alla gente che gli è intorno, ce n'è sempre di meno. E alla fine scappano. Uno arriva fino alla croce, rivolto a suo padre, a citare il Salmo 21 nel suo primo versetto. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quello, questo è il punto, e quello è Dio. Se noi consideriamo le cose come dall'interno, anche questa Chiesa è imbarazzata a doversi difendere, a dire no, ma non è così, ma sì, è successo questo, ma sono quattro che sono cattivi, è costretta a dire, mi raccomando, adesso vai lì e fare repulisti, e arriva un vescovo che rispetto al suo predecessore deve dire sì, proprio quello è una scazzone. Cosa bruciare, a un tutti tesi che cadono, chi siamo? Dei poveretti. Però è complicata la cosa, no? Perché è complicata? Perché mi permetto di dire, però arriva a casa tua, tu hai dei figli, e chi sei? Un poveretto, come si fa? E questo è in qualche modo, sapete, è il miracolo di Gesù. È il grande miracolo, che è anche, se volete, un miracolo letterario, e se tutta fosse una funzione, sarebbe la capacità inventiva di un mito, perché come ha fatto? Eppure ha fatto così. E più è diventato piccolo e infermo, più si è rivelato come veramente lui. È lui, è lui, ascoltato. E questa voce del padre non si sa in che modo e con che tonalità dirlo, no? Stavo attento, ma poi cantano e ti salutano, non espongono il tono di voce con cui bisogna dire le frasi. Con che tono lo si deve dire? Forte, imperioso, sicuro, fragile, debole, delicato, è difficile. Questo è il mio figlio più divertente. perché io ho davanti il mio figliolo, ferito, povero, sbagliato. È su di lui che indico la predilezione del padre, capite? È difficile questo. È normale che Dio sia grande, sia sano, sia eterno, sappia tutto, possa far tutto. Ed è ovvio che il gruppetto raccolto intorno a lui sia un gruppetto di pierini che funziona, che vanno. Ed è ovvio che fino a un certo punto porto avanti le cose e poi bisogna che vada in pensione. Io non sono d'accordo sull'attenzionamento del padre. Ha fatto un bellissimo gesto, però sono andato poi in giro dai miei amici a dire, te sei un papà, puoi mica dare in pensione. Un po' è questo. Noi capiamo, ma noi contiamo poco, ma un vescovo, mandare in pensione. Il primo dei vescovi, mandare in pensione, ma come facciamo? E dice, ma è troppa fatica, fatemi. No? Sono 50 anni che si discute della collegialità e stamattina alla radio un mio amico è stato anche ospite a casa nostra, ma è un vescovo traditore. Perché? Perché fa parte di quelli che sanno tutto, hanno capito tutto e poi però stanno al gioco. Salta fuori stamattina e dice, il grande fatto del prossimo Papa sarà questa collegialità che gli mette intorno delle persone e la pianchiamo di avere questo isolato vestito di bianco che deve essere il centro di tutto, il cuore di tutto, il bene di tutto, il gesto di tutto. E anche lui è fragile, è debole. Non sarebbe bella la debolezza di nostro Padre? Nella festa della Sacra Famiglia, nella domenica della Sacra Famiglia, a turni regolari c'è quel testo del libro dell'Ecclesiastico, per me è importantissimo, dove dice, quando anche tuo padre prendesse il segno, tu rispettalo. E quello verbo rispetto, lo vuol dire nella lingua della scrittura, vuol dire vedi in lui il segno, continua a onorare. Il giorno prima, poche ore prima di morire, ero vicino a lui, mio padre mi chiede un servizio umile per la sua persona. Cioè, lo faccio volentieri. E lui mi disse, così avrai anche questo nella tua memoria. Non l'ho più dimenticato, non posso dimenticare la debolezza di mio padre. Io ho avuto un padre meraviglioso. E te, rapidamente invecchiato. E Dio, che cosa resta di Dio? È la domanda che Giuda si fa. Devi andare a Gerusalemme. Questa vicenda abominevole. Il trigo è la memoria di un abominio. Il processo di Gesù è un processo pazzesco. Di interessi politici, di falsa democrazia, di conquista del potere, di invidie, di balle, è tremendo, va a finire lì, neanche fa una morte nobile, capito? Siamo al rovescio di Socrate con la sua circuito, siamo al rovescio, all'opposto. Ecco, ed è questo che oggi desideravo proporvi un po' come sfida. Perché poi in realtà la cosa non è che riguarda il Papa, riguarda ognuno di noi. Non è questione di capire se si va in conclave o non ci si va. Noi non sappiamo, per fortuna. E però ognuno di noi è confrontato con questo. Come il mistero di Dio si appena dentro di noi. Possiamo supporre di arrivare al punto della citazione del Salmo. Dio mio, perché mi hai aperto? Non lo so. Non lo so. Certo, mi pare che perlomeno questa mattina si possa fare un passo, ve lo propongo poi andiamo avanti. Proviamo a tentare una riconciliazione con le nostre ferite, con le nostre debolezze, con le nostre memorie rappresentate, con la nostra coscienza ferita. Proviamo a riconciliarci e a poter dire nessuno così. Quando Mosè, davanti al rovetto ardente, gli dice adesso te mi mandi da quell'là, mi diranno ma chi è che ti mando? Devo dire, chi sei te? Come ti chiami te? Mosè chiede a Dio. E Dio gli dice, io sono. Vai a dire così, che io sono, e lì ovviamente tutta la filosofia e tutta la teologia ce l'ha messa di tutti i colori. Ma invece in questi giorni pensavo che lui aveva detto io sono perché io mettessi vicino quel filibustiere che sono io. E io sono. È vero, sapete che è una domanda forte del processo, che è un po', ma allora tu sei. Sì, lo so. Allora non ci stracciamoci le vesti, non c'è più bisogno di prove, è da far fuori. Ecco, quello io sono, che ognuno di noi è. Proviamo questa mattina a chiedere al Signore la grazia serena, una riconciliazione. Io sono così. Quello io sono che ci spaventa, sapete, dalla sua povertà, che non dico che mascheriamo, ma che però totalmente, anche censuriamo, insomma, mettiamo da una parte, non ci dobbiamo troppo pensare, perché sennò perdiamo anche il sonno di notte, meno io, perché ho molti guai da ricordare. Proviamo a dire, va bene, io sono così. E in questo diamo quindi spazio, sì, però mi sembra il bello, diamo spazio alla voce del Padre. Perché di certo quella predilezione, in realtà, ha gettato una rete che coinvolge tutti, perché tutti noi dal giorno del nostro battesimo siamo figli e siamo figli amati. Nel prediletto tutti siamo amati per la stessa predilezione paterna, per il figlio amato. La vita di tutti noi è preziosa, la vita di tutta la gente che sta passando per la strada è preziosa, la vita di ogni persona che mi aspetta a casa oggi, che incontrerete, che domani sarà sul passo del nostro lavoro o del nostro dolore o della nostra festa, ogni persona è cara, ogni uomo e ogni donna della terra è dentro questa preziosità. Tutto questo è avvenuto perché era insopportabile ricostruire l'ennesima religione dell'aristocrazia. Perché se no in paradiso ci danno quelli più bravi, quelli più sani, quelli più santi, quelli più virtuosi, quelli che pregano di più, e noi? E allora Dio costruisce questa strada al rovescio. Ha cominciato molto indietro, per quello che stamattina sul monte ci sono Mosè e Elia, perché sono una norma di tutta una strada che Dio ha fatto. Ha scelto il popolo più piccolo della terra, un popolo vestito, gli ebrei sono vestiti, lo fanno dall'anima questo Dio. Però sono il suo corpo. E lui è il loro Dio. È stato a prendersi i piedi. Invece che qui, gli ebrei portano sempre tutte le battaglie. Vincono quello che Dio combatte per loro. Se no non sanno per niente. Gli ebrei non sono della brava gente. Ma la misericordia di Dio è sempre su di loro. È importante. Dobbiamo recuperare questo senso del piccolo popolo. Non stiamo diventando, siamo un quattro gatti. La cristianità è finita, per fortuna. Bene, allora bisogna vedere se riusciamo a fare parte di questa differenza. Mi sembra potrebbe essere da adesso, fino alla settimana santa, un certo pellegrinaggio da tempo, di riconciliazione. È vero? Una donna tra di noi dovrà dire, beh, è vero che non sono tanto bella. Un altro dovrà dire, è vero che non sono mica simpatica. Un altro dovrà dire, è vero che sono un poveretto che casca come una pera, basta che ci sia appena, non le buste, sono già giocate. Riconosciamo questa piccolezza che oggi però viene proclamata nel compiacimento di Dio. Noi non siamo degni dei nostri figli, non siamo degni dei nostri fratelli. Nessuna donna propone di essere una mamma adeguata, è impossibile, almeno da quel che io capisco, di che cosa sia di immenso la maternità. Non c'è nessuno che sia capace di fare la mamma.
E però Dio ha scelto te. Allora un'impressione di questo potrebbe essere una tremenda persona. Proprio perché sei tu di essere. Come San Francesco, no, ricordate, rispondeva a Giovanni della Verna, perché Giovanni della Verna voleva diventare come lui, allora lui imitava tutto quello che Francesco faceva, ma non riusciva a niente. Allora dice, cosa hai visto qua? E lui ha risposto così. Perché anche tu, guardandosi intorno, non ho trovato nessuno di più tifo, di più sciagurato, di più disgraziato, di più sgranato di me, e quindi ha preso. Proviamo a recuperare, è un ultimo euro. Ma recuperare il senso profondo della nostra elezione. Si è scelto perché ci sono tutti, se te non ti chiedi a che io faccia passare così, fai bene, non ti dare. Andiamo insieme a chiedere scusa e andiamo insieme a chiedere lo stesso bacio di Dio, di cui tutte e due.